Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari, di Jules Verne, traduzione di Luciano Tamburini.
La sera del 19 febbraio, verso le 11, venne inaspettatamente a trovarmi il capitano Nemo. «Messie Aronnax», mi disse, «propongo un'escursione interessante». «Ditemi, capitano, finora avete sempre visitato i fondali di giorno e alla luce del sole. Vi andrebbe di vederli di notte, al buio?»
«Oh, sì».
«La gita sarà faticosa, vi avverto. La strada è lunga e c'è da valicare un monte. Le strade, inoltre, non sono ben tenute».
«Quel che dite, capitano, accresce la mia curiosità. Sono pronto a seguirvi».
«E allora, professore, andiamoci a infilare gli scafandri».
Giunti allo spogliatoio, vidi che né i miei compagni, né i marinai dovevano prendere parte all'escursione. Il capitano, del resto, non m'aveva chiesto di portare con me Conseil o Ned. In pochi istanti fummo pronti. Ci misero le bombole ben piene sul dorso, ma non ci porsero le lampade. Lo feci notare al capitano.
«Non ci serviranno», disse.
Credetti d'aver capito male, ma non potei ripetere la domanda perché la testa del capitano era già scomparsa sotto il casco. Finii di prepararmi e m'accorsi che mi mettevano in mano un bastone ferrato, e poco dopo, con la solita manovra, calcavamo il fondo dell'Atlantico a 300 metri di profondità. Era quasi mezzanotte. Le acque erano molto buie, ma il capitano mi indicò non lontano un punto rossastro che brillava a 2 miglia circa dal Nautilus. Che fosse quel fuoco, quali sostanze lo alimentassero, perché e come ardesse sott'acqua, non sapevo. In ogni modo ci illuminava il cammino a malapena, è vero, ma mi abituai subito a quella strana oscurità. Procedevamo affiancati in direzione del bagliore. Il terreno piatto saliva a poco, e noi marciavamo a passi lunghi con l'aiuto del bastone. Il cammino era però lento, perché spesso i piedi sprofondavano in una specie di melma mista ad alghe e cosparsa di pietre piatte. Camminando udivo sulla testa una sorta di crepitio che si faceva a tratti più forte e pareva uno scoppiettio ininterrotto. Presto ne scoprii la causa. Era la pioggia che flagellava con forza la superficie del mare. Mi venne da pensare istintivamente che mi sarei inzuppato. Inzuppato d'acqua nell'acqua. La stramba idea mi fece ridere. Il fatto è che nello scafandro si sta all'asciutto e ci si sente al più in un'atmosfera un po' più densa della terrestre. Ecco tutto. Dopo mezz'ora di cammino, il terreno diventò roccioso. Le meduse, i crostacei microscopici, le pennatule lo illuminavano fiocamente con la loro tenue fosforescenza. Intravidi monticelli di sassi che coprivano a milioni zoofiti e viluppi d'alghe. Il piede scivolava spesso sul viscido tappeto e senza il bastone ferrato sarei caduto più di una volta. Volgendomi, vedevo la luce biancastra del fanale del Nautilus impallidire per la distanza. I monticelli erano disposti sul fondo con un certo ordine, di cui non sapevo spiegarmi l'origine. Scorgevo solchi giganteschi che si perdevano nel buio e la cui lunghezza non avrei saputo definire. E c'erano altre cose che non riuscivo a capire. Mi pareva, ad esempio, che le pesanti suole di piombo calpestassero un giacimento d'ossa che crocchiavano con rumore secco. Cos'era veramente il pianoro su cui muovevo i passi? Avrei voluto chiederlo al capitano, ma il linguaggio a segni con cui si faceva intendere dai marinai che lo seguivano nelle escursioni sottomarine mi era incomprensibile. Frattanto, la luce rossastra che ci guidava cresceva d'intensità e infiammava l'orizzonte. La presenza di quel focolaio subacqueo mi riusciva inspiegabile. Si trattava di emanazioni elettriche, o era un fenomeno naturale ancora ignoto agli scienziati terrestri? Oppure, anche quest'idea mi balenò in mente, la vampa era opera dell'uomo, ed era lui ad alimentare quell'incendio. Stavo forse per conoscere a quella profondità amici e compagni del capitano Nemo, che condividevano la sua strana esistenza e cui egli si recava in visita. Avrei trovato una colonia d'esuli che, stanchi delle miserie terrestri, avevano cercato e trovato indipendenza negli abissi oceanici. Queste idee pazze e incontrollate mi assillavano, e nel mio stato d'animo sovreccitato dalle meraviglie che mi scorrevano innanzi, non sarei stato sorpreso di trovare sul fondale una delle città sottomarine sognate dal capitano. La strada si faceva sempre più illuminata. La luce biancastra irraggiava dalla cima di un monte alto un po' più di 250 metri, ma era il semplice riverbero proiettato dalla lente formata dalla coltre acquea. Il focolaio, donde emanava la luce, stava sul versante opposto. In quel dedalo di pietre costellanti il fondo dell'oceano, Nemo avanzava senza esitazione. Conosceva quella cupa strada per averla percorsa già altre volte e non poteva smarrirsi. Gli tenevo dietro, quindi, fiducioso, quasi fosse un genio marino, e vedendolo camminare innanzi a me, ammiravo l'alta figura che si stagliava scura sull'orizzonte chiaro. Era l'una del mattino quando giungemmo alle falde del monte, ma per cominciare l'ascensione dovemmo avventurarci sui sentieri impervi di un grande bosco ceduo. Sì, un bosco ceduo, formato da alberi morti, senza foglie e linfa, alberi resi fossili dall'azione dell'acqua, fra i quali troneggiavano qua e là pini giganteschi. Era un giacimento carbonifero, ritto ancora in piedi, con le radici infisse nel terreno fangoso e i rami spiccanti nitidi sul soffitto acqueo, come fini smerli in carta nera. Si pensi a una foresta aggrappata al fianco di una montagna, ma a una foresta sommersa. I sentieri erano ingombri d'alghe e fuchi, tra i quali brulicava un'infinità di crostacei. Mi inerpicavo sui massi, scavalcavo i tronchi abbattuti, spazzavo le liane marine che dondolavano fra una pianta e l'altra, spaventavo i pesci che volavano via da un ramo all'altro. Preso dall'entusiasmo non sentivo più la fatica e seguivo la mia instancabile guida. Quale spettacolo! Come descriverlo? Come dipingere bosco e rocce in quel liquido elemento, con la parte sottostante fosca e cupa e la sovrastante splendente di toni rossi, sotto la luce che duplicava il potere di riflessione dell'acqua? Salivamo su rocce che franavano sotto i nostri passi, in massi enormi, con sordo rombo di valanga. A sinistra e a destra s'aprivano tenebrose gallerie, in cui l'occhio si smarriva. Altrove si spalancavano ampie radure, che si sarebbero dette fatte da mano umana. E ogni tanto mi chiedevo se non mi sarebbe apparso innanzi, all'improvviso, qualche abitante di quelle terre sommerse. Il capitano continuava a salire, ed io lo imitavo con foga per non perderlo di vista. Il bastone mi aiutava molto, perché un passo falso avrebbe potuto essere molto pericoloso negli stretti varchi contornanti i baratri. Procedevo però con passo sicuro e senza soffrire di vertigini. Saltavo a volte un crepaccio la cui profondità m'avrebbe fatto indietreggiare se si fosse trattato di un ghiacciaio terrestre, o m'avventuravo su tronchi vacillanti d'alberi gettati da un capo all'altro di un burrone, senza neppure guardare. Tanto gli occhi erano tesi ad ammirare il selvaggio panorama. Rocce imponenti, in equilibrio instabile su basamenti irregolari, parevano sfidare la legge di gravità. Tra le loro ginocchia di pietra gli alberi parevano innalzarsi come getti d'acqua eruttati a pressione inaudita, consolidando la materia che li teneva su. Poi torri create dalla natura e pareti ampie e cadenti come cortinaggi si incurvavano secondo angolazioni che la legge di gravità non avrebbe consentito in superficie. Eppure io sentivo la differenza causata dalla densità dell'acqua nell'inerpicarmi, con il greve scafandro, il casco in rame e le suole metalliche, su erte quasi impraticabili, e nel superarle con la leggerezza, oserei dire, d'un camoscio. Capisco che il racconto può sembrare inverosimile, ma sto riferendo cose che, se anche in apparenza incredibili, sono tuttavia vere e inconfutabili. Non ho sognato, ma visto e udito. Due ore dopo aver lasciato il Nautilus, ci eravamo lasciati dietro gli alberi, e una trentina di metri più in su sergeva la vetta del monte, che gettava un cono d'ombra sul chiarore abbagliante del versante opposto. Alcuni arboscelli, pietrificati e contorti, erano disposti a zigzag, e i pesci s'alzavano a frotte sotto i nostri piedi, come uccelli sorpresi nell'erba alta. Il blocco roccioso era crivellato da anfratti impenetrabili, di profonde grotte, di buche insondabili, al cui fondo sentivo muoversi creature di grosse dimensioni. Provavo una scossa al cuore al vedere qualche enorme antenna sbarrarmi il cammino o qualche orrenda pinza chiudersi con fracasso nelle buie cavità. Nelle tenebre ardevano migliaia di punti luminosi. Erano gli occhi di immani crostacei nelle loro tane, gamberi giganti ritti come alabardieri e squassanti le zampe con cigolio di ferraglia, granchi titanici simili a cannoni sull'affusto, polpi spaventevoli intreccianti i tentacoli come grovigli di serpenti. Davanti a quale mondo incognito e fuori del normale mi trovavo? Di quale ordine facevano parte quegli articolati per i quali la roccia era un secondo guscio protettivo? Dove aveva trovato la natura il segreto della loro vita vegetativa e da quanti secoli trascorrevano l'esistenza sul fondo dell'oceano? Non potevo però arrestarmi. Il capitano Nemo, abituato ai terribili animali, non vi badava neppure. Giungemmo così a un primo pianoro, ove altre sorprese mi attendevano. C'erano infatti rovine pittoresche che attestavano la mano non più del creatore, ma dell'uomo. Grandi cumuli di pietra in cui erano ravvisabili le forme di un castello o d'un tempio e sulle quali alghe e fuchi, al posto dell'edera, avevano steso un fitto manto vegetale. Di quale parte del globo, sepolta da un cataclisma, poteva mai trattarsi? Chi aveva sistemato quelle rocce e quelle pietre come dolmen preistorici? Dove mi trovavo? Dove m'aveva condotto il capriccio del capitano Nemo? Avrei voluto chiederglielo, ma non potendo farlo mi fermai. L'afferrai per un braccio, ma lui, scuotendo il capo e indicandomi la cima, parve dirmi: «Seguimi, seguimi ancora, continua a seguirmi». Lo feci con un ultimo sforzo e poco dopo ero sulla sommità del picco, che sormontava di una decina di metri l'ammasso roccioso. Guardai il versante da noi scalato. Il monte si innalzava non più di 230-260 metri sulla piana, ma dal lato opposto dominava da un'altezza doppia quella zona dell'Atlantico. Guardai in lontananza e vidi un ampio tratto illuminato da un bagliore intenso. Il monte era infatti un vulcano. 15 metri sotto, in una pioggia di lapilli e scorie, un vasto cratere eruttava torrenti di lava che scendevano come una cascata infuocata nella massa liquida. Il vulcano illuminava così come un'enorme fiaccola la pianura sottostante fino all'orizzonte. Ho detto che il cratere sottomarino eruttava lava, ma non fiamme, perché a esse è indispensabile l'ossigeno e non possono quindi accendersi sott'acqua. Ma le colate lavi, che per la loro incandescenza possono arroventarsi fino a fondere, lottando vittoriosamente contro l'elemento liquido e facendolo evaporare. Veloci correnti portavano via i gas e i torrenti di lava scivolavano giù dal monte come i rigurgiti del Vesuvio su un'altra torre del Greco. Sotto i miei occhi, infatti, ecco una città distrutta, a brandelli, annientata, sprofondata. Dai tetti crollati, i templi abbattuti, gli archi sconnessi, le colonne atterrate, nella quale erano però ancora visibili le salde proporzioni di un'architettura analoga alla toscanica. Là ruderi di un immane acquedotto, qui il saldo basamento di un'acropoli con forme vagamente simili al Partenone. Più oltre, vestigia di banchine come se un porto avesse accolto sulle sponde d'un mare, poi scomparso, navi mercantili e triremi da guerra. E poi al fondo lunghe file di mura crollate, di vie deserte, una Pompei sepolta sott'acqua che il capitano Nemo faceva rivivere ai miei occhi. Dov'ero? Dov'ero mai? Volevo saperlo a ogni costo. Volevo parlare, volevo togliere la sfera di rame che m'avvolgeva il capo. Ma il capitano si avvicinò, mi fermò con un gesto e, afferrato un pezzo di gesso, si avvicinò a un masso di basalto nero. E vi tracciò quest'unica parola: Atlantide. Un lampo mi illuminò la mente. L'Atlantide era là, davanti a me, con le prove inconfutabili dell'avvenuta catastrofe. Ecco dunque sommersa la terra già esistente al di là d'Europa, Asia, Libia, al di là delle colonne d'Ercole, in cui viveva il potente popolo degli Atlantidi, contro i quali combatterono le loro prime guerre i Greci. Ecco che, condotto dal più strano caso, stavo calpestando il suolo di uno dei suoi monti. Potevo toccar con mano rovine migliaia di volte secolari, contemporanee alle passate ere geologiche. Camminavo dove avevano camminato i contemporanei del primo uomo. Calpestavo con le mie grevi suole gli scheletri d'animali mitici, che quegli alberi, ora mutati in pietra, avevano riparato un tempo con la loro ombra. perché mi mancava il tempo? Avrei voluto scendere lo scosceso pendio del monte, percorrere quel continente immenso che doveva unire l'Africa all'America, visitarne le città antidiluviane. Forse là, sotto i miei occhi, stavano Machimus, la guerriera, Eusebes, la pia, i cui giganteschi abitanti vivevano secoli e secoli ed erano dotati di forza tale da erigere blocchi di pietra che ancora sfidavano l'impeto dell'acqua. Qualche fenomeno eruttivo riporterà forse un giorno alla superficie quei ruderi sommersi. Sono stati segnalati in questa zona vulcani sottomarini e parecchie navi hanno subito forti scosse. Alcuni hanno udito sordi strepiti, attestanti la lotta degli elementi nel profondo. Altri hanno raccolto ceneri vulcaniche scagliate fuori dall'acqua. Tutta quell'area fino all'equatore è ancora travagliata da energie plutoniche. Chissà se in futuro, cresciuti in altezza a causa delle eruzioni e delle conseguenti colate laviche, alcuni monti ignivomi non riappariranno alla superficie dell'Atlantico. Mentre così sognavo, cercando di fissarmi in mente ogni elemento del grandioso panorama, il capitano Nemo, appoggiato a una stele muschiosa, stava fermo, quasi pietrificato, in muta estasi. Riandava alle generazioni scomparse e chiedeva loro il segreto del destino umano. Era qui che lo strano uomo veniva a ritemprarsi l'animo ai ricordi della storia, rivivendo quell'antica vita, lui che tanto poco amava la moderna. Quanto avrei dato per conoscere, capire e condividere i suoi pensieri. Restammo un'ora intera a contemplare la vasta pianura illuminata dal bagliore della lava, che assumeva a tratti intensità impressionante. I ribollimenti interni causavano rapidi sussulti alla crosta rocciosa. Cupi fragori, nettamente udibili nel liquido elemento, echeggiavano con sonorità maestosa. In quel momento la luna apparve per un attimo attraverso l'acqua, gettando qualche raggio pallido sul continente sommerso. Fu appena un guizzo, ma l'effetto fu indescrivibile. Il capitano s'alzò, diede un'ultima occhiata alla pianura sommersa, poi, con la mano, mi fece segno di seguirlo. Scendemmo rapidamente giù dal monte e, attraversata la foresta fossile, scorsi il fanale del Nautilus brillare come un astro. Il capitano puntò dritto verso di esso e fummo a bordo, mentre le prime luci dell'alba tingevano di bianco l'acqua dell'oceano.
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma radio3pod.rai.it.